Informazione, cultura, musica, tradizione. Jumbo, la voce dell'Africa.
Amici di Jumbo, buongiorno e ben ritrovati al nostro solito appuntamento dopo il lunghissimo periodo di vacanza. Buona Pasqua, anche se un po' tardivamente, ci ritroviamo ancora qua nel nostro studio da Fuori Aula Network. Sono Prosper, che è infatti il vostro conduttore, con me il mio amico Marco. Buonasera Marco.
Buonasera a tutti quanti gli ascoltatori di Fuori Aula Network. Eccoci qui, nuova puntata di Jumbo. E io, prima di insomma presentare quello che sarà l'argomento della nostra puntata, voglio ricordarvi i nostri contatti. Allora, abbiamo la nostra pagina Facebook Jumbo, su Twitter @FanJumbo. Potete poi ascoltare la puntata in podcast su www.fuoriaulanetwork.com e scrivere alla casella di posta elettronica fuoriaula.radio@ateneo.univr.it. Ma vediamo un pochino qual è la puntata di oggi, Prosper.
Come sempre, Marco, facciamo delle puntate che riguardano la tradizione, ovviamente, perché il nostro programma si chiama La Voce dell'Africa. Farvi capire cosa è l'identità africana e quindi la cultura. Oggi specificamente abbiamo deciso di parlare dei pasti in Africa, Marco.
Sì, oggi parliamo di un argomento che a me sta molto a cuore, perché devi sapere, Prosper, che io sono una buona forchetta, a me piace un sacco mangiare. insomma, oggi parliamo quindi della cucina africana, che ai più, specialmente in Italia, in Europa, in Occidente, è sconosciuta. E io vorrei introdurre l'argomento con un proverbio africano che a me piace tanto, Prosper. Il proverbio è questo: se vuoi conoscere i segreti di un uomo, siediti a tavola e mangia con lui.
Esattamente, Marco, perché il pasto è un po' l'elemento culturale, anche uno degli elementi culturali di ogni popolo, e quindi per meglio capire questo popolo bisogna anche scoprire i suoi pasti.
Sì, infatti noi cercheremo oggi di spiegare anche quelle che sono le usanze che appunto ci sono a tavola, i comportamenti, i usi, i costumi, cioè non è soltanto i piatti come vengono cucinati, ma anche appunto tutte le regole, le norme di comportamento,
che in Africa ce ne sono tante. Allora, per questa prima introduzione chiudiamola qua e ascoltiamo un brano musicale, dopo torniamo insieme.
Eccoci tornati in studio, siete sintonizzati con Fuori Aula Network, la radio dell'Università di Verona. E Prosper, oggi stavamo parlando della cucina africana. Però aspetta, mi sono scordato di dire, avete appena ascoltato una canzone bellissima degli Editors, A Tune of Love, che ho scelto io oggi. Però ecco, torniamo a parlare di quello che stavamo dicendo.
Fai bene, Marco, torniamo subito a parlare della nostra tematica di oggi, il pasto, anzi i pasti in Africa. Marco, io vorrei iniziare con dire qual è il valore del pasto in Africa, perché ovviamente io sono africano, tu sei italiano, ho vissuto in Africa, sono qua, un po' sono riuscita a rilevare le differenze, perché praticamente in Africa il pasto ha un valore di condivisione, di socialità, dello star insieme e di fratellanza, e quindi questo fa sì che quando arriva a casa tua, devi per forza, ma obbligatoriamente, proporgli qualcosa da mangiare. Se tu hai fatto da mangiare e ce n'è ancora, tu hai l'obbligo sociale di offrirgli qualcosa da mangiare. Anche quando non c'è, tu hai lo stesso obbligo di dire: io ho cucinato, purtroppo tanta gente è venuta da me e purtroppo non ho più niente da mangiare. Ma anche in quel caso là devi tenerti sempre qualcosa, che possono essere arachidi, che può essere un frutto, che può essere anche il mais, che si può anche mettere al fuoco e dare così, ecco, al volo. Comunque tu devi offrire qualcosa. Forse è diverso rispetto all'Italia, all'Europa, Marco.
Sì, direi di sì. Ormai, ecco, magari una volta, per esempio, da me, mia madre ha ancora questa cultura. Cioè, ci deve essere sempre qualcosa da stuzzicare, specialmente se ci sono ospiti. Non bisogna mai lasciare che l'ospite rimanga a bocca asciutta, insomma.
Esatto.
Viene sempre offerto qualcosa. E magari nel sud Italia ancora è presente in parte. Magari qui al nord, insomma, con la modernizzazione, ci siamo occidentalizzati, e quindi questa cultura si è un pochino persa. Comunque, noi oggi stiamo, appunto, come dicevi, cercando di spiegare che questo ci dice molto della cultura africana.
Esatto, esatto. E ascolta, che ti rivelo anche un'altra cosa. Ti dico, prima di arrivare qua, sai che cosa pensavo dei bianchi, così tra virgolette? Che loro sono molto egoisti, che non danno da mangiare. Perché da noi si pensa che quando arrivi a casa di un europeo, cosa ti offre? Se sta mangiando, ti offre un giornale da leggere. E quindi qualcuno da giù ci chiama e ci prende in giro. Allora in Italia e in Europa continuate ad offrire da leggere alla gente mentre state mangiando? Ho detto no, è un altro modo di fare, perché si pensa che ognuno ha un po' da mangiare a casa sua. Quindi anche per rispetto, la gente può anche offrire del giornale, però non è che uno sia egoista o meno, no, è un modo di fare. Quindi parliamo così delle diversità culturali.
Sì, proprio un diverso approccio, diciamo, con l'ospite quando arriva a casa o quando,
esatto,
viene. Comunque, altre cose, altre tematiche di cui volevo parlare, Prosper, ti volevo chiedere. Su internet mi sono accorto che, per esempio, c'è un'usanza in Africa molto diffusa che riguarda quando si sta a tavola, per esempio. Parliamo un pochino delle norme e del comportamento che bisogna tenere a tavola, e una di quelle là che mi è rimasta più impressa era quella che, per esempio, il cibo: non bisogna mai lasciare, cioè mai mangiare tutto quello che c'è nel piatto.
Esatto, questo è molto importante e ti ringrazio per questo. In molti paesi africani, direi nella stragrande maggioranza, non direi che sia vietato, però e non è culturalmente accettato svuotare completamente il piatto. Dà l'impressione di uno che è rimasto tanto senza mangiare e che stava per morire prima di vedere trovare quel pasto là. Quindi è sempre molto comodo, anzi è rispettoso, non svuotare il piatto. Devi sempre lasciare qualcosina. A volte se arrivi in una casa dove ci sono tanti bambini e sei un ospite, è rispettoso mangiare e lasciare un po', chiamare i bambini e dire venite a mangiare questo, anche se si supponga che ovviamente essendo a casa i bambini hanno mangiato. Possono anche dire no, siamo a posto, mettiamo da parte e mangiamo più tardi, però è segno di rispetto.
Sì, assolutamente. Poi altre cose che ho trovato, Prosper, per esempio, ne parlavamo prima in fuori onda, insomma, che si mangia, per esempio, le posate nella maggior parte, insomma, dei paesi africani non vengono utilizzate.
No, quello non è esattamente così. Dipende dai pasti. Ad esempio, i pasti tradizionalmente africani si mangiano spesso con le mani. Se facciamo l'esempio del riso, il riso non è tipicamente un piatto di origine africano.
No.
E quindi questo pasto, ad esempio, viene mangiato con la forchetta oppure con il cucchiaio, comunque usando le posate. Ma se prendi ad esempio il couscous, lo devi mangiare con le mani.
E mi dicevi prima che gli anziani, se esatto, tu non mangi con le mani in alcuni casi.
Io faccio il mio esempio, che io che sono vissuto in Europa per circa 10 anni, se torno a casa mi permetto di mangiare il couscous, anzi di prendere la forchetta per mangiare il couscous, allora cosa dicono gli anziani? Allora il pasto è diventa tuo, te lo abbandonano e ti lasciano a casa, tu te lo devi mangiare perché tu hai violato gravemente la tradizione.
La tradizione. E poi vabbè, ci sono anche altre cose, per esempio nel Maghreb leggevo prima che sapevo anche così per cultura personale che quando ci si siede a tavola, per esempio, bisogna togliersi le scarpe ed è buon uso e costume non far vedere la pianta del piede, bisogna sempre nasconderla, cioè cose di questo tipo. Tu invece in Camerun avete usanze
per mangiare? Sì, abbiamo usanze che vietano questo tipo di comportamento. A tavola direi farei fatica a trovarle. Ad esempio, un giovane, allora io non sto più parlando del pasto, faccio solo un esempio di un comportamento vietato. Allora, un giovane non si deve mai incrociare le gambe quando ci sono gli anziani.
E
questo
come
è
mai?
Vietatissimo. No, è la tradizione. È la tradizione, tu non devi incrociare le gambe. Quando a volte, quando sono arrivato qua, ho visto che i giovani, anzi è comodo, adesso faccio così, io ormai ho adoperato questo comportamento, tanto è vero che quando vado giù faccio fatica a non incrociarmi le gambe, però visto che ci sono loro, allora mi sforzo, perché comunque la tradizione va rispettata.
E per esempio i gomiti a tavola, le posate.
Esatto, appoggiarsi i gomiti, no. sembra che sia una casa o un posto fatto per te stesso, mentre tu di fronte ai grandi, ai giovani, non sei nulla.
Ok, poi adesso quando adesso lancerò un brano musicale, lo lancerà il nostro Prosper, però quando torniamo ti voglio chiedere anche per esempio se bisogna essere puntuali
a tavola.
No, non me lo dire adesso, lascia la canzone e poi dopo lo facciamo.
A dopo. Verso Sud di Negritta è il brano che avete appena ascoltato. Siamo qua dallo studio di Fuori Aula Network, stiamo parlando dei piatti africani. Al microfono ci sono io con mio amico di sempre Marco. Marco, mi avevi fatto una domanda e mi chiedevi gli orari del pasto. Allora ti vorrei dire questo, che secondo me non è una novità. Gli orari non sono prestabiliti, prestabiliti come,
cioè, non sono fissi
e rigidi,
esatto, come qua in Italia magari.
Anche perché ricordati che in Africa delle volte si dorme senza sapere esattamente cosa si mangerà il giorno dopo.
Certo.
E quindi cosa vuol dire? Vuol dire che uno si alza la mattina, va in campo oppure al mercato, fa di tutto, si fa a pezzi, trova qualcosa da mangiare. Se è a mezzogiorno che ha trovato qualcosa da cucinare, allora torna a casa, cucina per i bambini. Se lo trova alle 4 di sera, torna a casa.
Si aspetta fino a
quell'ora. E quindi può essere che una famiglia mangi all'una, alle due, alle tre, alle quattro,
ecco, quindi
alle
ecco un'altra differenza culturale, cioè,
esatto,
deriva dal fatto che la certezza di avere del cibo non è mai, cioè non è così scontata, ecco,
esatto,
come qua in Europa, quindi non puoi stabilire degli,
esatto,
orari fissi.
Ma non solo, ho spiegato il fatto che può anche venire a mancare, può mancare il pasto, ma non solo, dipende, come abbiamo detto, la frequenza con la quale gli ospiti arrivano in una casa. Perché se la mamma si alza a mezzogiorno, fa da mangiare a l'una, il mangiare è pronto, ma ci sono 5 ospiti che entrano, allora il pasto finisce. Dopo, se arriva altra gente e non c'è da mangiare pronto, ma c'è da cucinare, allora si rifà il fuoco.
Si deve rimettere a cucinare.
E si ricucina. Per quello è possibile. Qualcuno diceva, c'è sempre del fumo che esce dal tetto di una casa africana. Ed è così.
Si mangia
perché c'è sempre qualcosa che si sta cucinando. Quindi, in modo, diciamo, grosso modo, diciamo che non ci sono ore di pasta, di pasti prestabiliti, mm-hmm, come qua.
Invece volevo chiederti, per quanto riguarda invece il comportamento da tenere a tavola, per esempio i posti a tavola come vengono assegnati? L'anziano dove si siede? A capotavola? Perché per esempio in Italia, in Europa è così.
Ma a capotavola dipende da come è il tavolo. Allora, prendiamo una tavola rettangolare.
Sì.
Ok? In base al numero delle persone che sono in casa, ai lati delle tavole, quindi parlo, sì, della parte dove c'è la larghezza, non la lunghezza, l'agua.
Come... Ok.
Esatto.
Il lato più piccolo. Quindi.
Esatto. Si siede il capofamiglia, che è il marito, e la madre dall'altra parte.
Ah, ok.
Esatto.
Perfetto.
E i bambini si siedono ovviamente sulle altre sedie che sono rimaste.
Mm-hmm.
E ecco. Mi dicevi, abbiamo già accennato, i gomiti non vanno appoggiati sul tavolo. E in alcune tradizioni, direi soprattutto in Senegal, soprattutto in Africa occidentale, non bisogna, non ci si deve neanche sedere sulla sedia. Ma c'è un piccolo tappeto tradizionale che viene un po' lanciato per terra
e ci si siede
sopra. In quel caso là non si può, cioè, ognuno non si porta a tavola il proprio piatto. No, c'è un piatto grande,
quanti attingono.
E bravo, ci laviamo le mani con l'acqua dopo e lo mangiamo. E se uno arriva, per forza deve mangiare insieme alla gente, perché se tu fai in modo diverso è come un po' respingere l'ospite.
Esatto. Invece con un piatto unico l'ospite può arrivare in
qualsiasi, esatto,
momento,
cioè,
tutti
perché
possono
ci accogliamo
mangiare
a casa nostra, come parte della nostra casa, quindi
sì,
questo è il massimo rispetto.
Ho capito. Beh, ecco, quindi altre cose interessanti, vedi, questo elemento della convivialità, insomma, è un elemento
qui abbiamo accennato anche
della,
prima, sì,
cultura africana. Poi volevo parlare, quindi iniziamo a parlare un po' di cose che a me piacciono, quindi il cibo. Allora, Io facendo le mie ricerche su internet ho scoperto che più o meno potremmo dividere l'Africa dal punto di vista geografico culinario in tre zone, cioè la zona del Maghreb,
esatto,
dove si mangia un certo tipo di pasta, anche perché per esempio il maiale non si può cucinare,
esatto,
anche
il maiale
influenzate quindi dalle religioni,
e loro spesso mangiano tanto couscous, tanto couscous, tanto è vero che
e
c'è
ne
un
parleremo
piatto
anche
esatto.
del couscous, esatto. Poi c'è la parte della foresta tropicale e lì chiederò un pochino a te,
esatto,
e poi c'è quella là delle isole dove invece si mangia prevalentemente pesce, frutta, quindi è un, insomma, una
un
parte
altro modo di mangiare
completamente diversa.
Ok,
ora parliamo un pochino, io in generale mi sembra di aver capito e tu mi confermavi prima che il cibo in Africa, anche quello che ho mangiato io, è molto speziato, molto aromatico.
Esatto, esatto, qualcuno dice anche esageratamente speziato,
speziato troppo.
Sì, sì, perché non sono un ricercatore, non sono un nutrizionista e via dicendo, no, ma tanti dicono che non dal punto di vista sanitaria
esagerato.
È un po' esagerato, ma veramente il pasto africano è troppo, è troppo speziato, ma troppo saporito secondo me.
Sì. Ecco, quindi quali sono per esempio le spezie che, non so, in Camerun da te si utilizzano di più?
Allora, forse mi stai spingendo a parlare in francese perché li conosco spesso, ma solo in francese, però ad esempio l'aglio. L'aglio, che ovviamente anche qua c'è sedano,
cipolla,
basilica, cipolla, sì, questi ingredienti ci sono.
Okay,
poi dopo ci sono altri che, di cui non conosco neanche il nome in francese, quindi che hanno un nome solo locale, ma però ce ne sono.
Ce ne sono moltissimi e vengono utilizzati. Infatti io, sempre facendo le mie ricerche, ho scoperto che, non so, che esistono nella portata, per esempio, portata principale in Etiopia, in Somalia, in Eritrea, c'è un piatto tipico che si chiama lo zighini. E in questo piatto, che è fatto con il montone cotto in umido, così, che viene accompagnato tra l'altro da un'altra cosa, che è questa, cioè non si usa il pane, si usa per esempio l'ingera, che è questa foglia fatta di manioca, di mais o di miglio, che viene utilizzata e si mangia con le mani così. E in questo piatto, lo zighini, si usa una spezia che prima ti dicevo in fuori onda, che piace tantissimo a mio padre, si chiama il berbere. Ogni volta che qualcuno va in Africa lui se la fa portare ed è speziatissima, io la odio infatti, è piccante, con tantissime verdure, cipolla, aglio, proprio quello che stavamo dicendo,
esatto.
Però alcuni piace, ad altri no. Ecco, e spesso si esagera.
Allora, Marco, che ne dici di fermarci ancora per ascoltare un brano musicale? Dopo ti parlerò un po' delle specialità delle foreste e quindi i piatti tipici che noi camerunensi, anzi noi dell'Africa centrale, mangiamo spesso.
Sì, e parleremo anche di alcuni piatti che magari noi in Europa pensiamo essere un pochino strani, no?
Esatto.
E che invece lì sono considerati una prelibatezza. Ma lanciamo la prossima canzone di Bob Marley, Africa United. Night. Eccoci tornati in studio, siete sintonizzati su Fuori Aula Network e state ascoltando la voce dell'Africa della radio dell'Ateneo Scaligero, Giambo. Allora, stavamo parlando oggi della cucina africana e finalmente eravamo arrivati a parlare dei piatti tipici.
Ah, con i piatti tipici, ovviamente non possiamo chiudere una puntata del genere senza indicare, anzi senza fare almeno un elenco dei piatti tipici del continente. Marco, cosa hai trovato?
Allora, anche per esperienza personale mi è capitato, per esempio, cioè mi è capitato di mangiare bene il pesce, il pollo, il riso, che si mangia molto bene, mi piacciono moltissimo. Poi
e là, fino là tu hai fatto solo l'elenco dei piatti,
che si mangiano
anche
qui.
Qua.
Ecco, invece io vi voglio dire che per esempio si mangia moltissimo le banane fritte, le patate dolci, la manioca e poi il platano.
Esatto, esatto. Platano sarebbe come una specie di banana, ma un po' più dura. Anche quando è matura è più dura della banana. E spesso la mangiamo verde, che poi cioè la bolliamo e può essere accompagnata di altri tipi di piatti che tu non conosci, ad esempio come che si chiama, pistacchio, c'è cioè un gâteau, c'è cioè una torta di pistacchio molto famoso, viene accompagnata, sì, cioè bolliamo il platano per mangiare anche con quello. Sì, allora può essere anche mangiato fritto, come dici tu.
Le banane fritte a me piacciono moltissimo,
esatto,
quando le ho mangiate sono rimasto estasiato. Per non parlare poi delle patate dolci, che non c'è, cioè sono proprio dolci, non è che bisogna metterci zucchero sopra, sono proprio il tubero è
esatto,
fatto così, ha
esatto,
questa particolarità.
Qua chiamano patate americane,
Esatto, sì. Però sono di una varietà diversa, perché sono più grandi quelle, invece quando sono andate in Africa ho visto,
esatto,
quelle
sono un po' più piccole. Esatto.
E poi, per esempio, ti volevo chiedere, prima mi sembrava che tu, insomma, lo conoscessi questo piatto, il fufu.
Il fufu è una specie di polenta fatta con la farina di manioca. Come succede? Sai che la manioca è dura, vero?
Sì.
Allora, quando la raccogliamo, la mettiamo, la laviamo bene, la mettiamo in acqua. Dopo alcuni giorni, che possono essere 4, 5, 6, dipende, diventa morbida. Quando è morbida, noi togliamo l'acqua, la secchiamo al sole e dopo andiamo a grattugiare, no, non grattugiare, come si dice?
Sì, la pestate.
Ci sono le macchine che la trasformano in una specie di polvere.
Ah, una farina.
È una farina, esatto. Allora, ecco, così anche per aiutare a una lunga conservazione.
Sì.
Ok. Ecco, di tanto in tanto, quando c'è bisogno di fare il couscous di manioca, si mette l'acqua, si bollisce l'acqua e se la mette dentro e poi esce fuori una polenta di manioca. Quello è il fufu.
Il fufu. Ecco, e appunto hai parlato poi del couscous, un altro piatto
couscous
che io
Couscous è spesso
adoro.
Fatto, può essere couscous di grano, può essere anche couscous di mais, ma spesso è couscous di mais.
E cosa ci si mette dentro? Si mette la carne, io ho trovato carne,
allora,
agnello,
no.
Pollo, pesce.
Però per fare una zuppa per mangiare il couscous, perché il couscous è sempre preparato come il fufu, cioè quando è stato seccato, poi è trasformato in farina, sì. Allora si mette sempre l'acqua a fuoco, si bollisce bene l'acqua, a 1000 gradi l'acqua, e poi si mette una farina, quella là di couscous di mais, che è stata anche poi dopo trasformata in farina, come ho detto, e dopo esce anche una polenta, che è il couscous. Quindi c'è il couscous di mais e il fufu della manioca. Invece per la manioca si parla di fufu.
Ok, quindi è un piatto molto simile, perché il
esatto, esatto. E poi si fa una salsa che può essere all'interno della quale si può mettere carne e tutto quanto, lo sai, e
certo.
Veramente
una cosa buono. Senti Prosper, allora io adesso però ti devo fare una domanda che a molti italiani viene in mente, perché purtroppo nell'Occidente, cioè non è purtroppo, noi si vive molto di stereotipi, no?
Esatto.
Allora si pensa che magari in Africa si mangiano dei piatti un po' strani, per esempio c'è chi pensa che gli insetti, le scimmie, le antilope,
le gazzelle, oppure...
cioè piatti che sono esotici, che qua noi non nemmeno immaginiamo, non possiamo nemmeno immaginare il sapore del piatto. Allora parlaci un pochino di questa cosa.
Ecco Marco, però vorrei prima di tutto fare chiarezza su una cosa: la straneità non esiste mai nella cultura dell'altro, perché se uno è cresciuto con un certo tipo di cultura fino a una certa età, vuol dire che non era strano. È strano per te, che è un po', diciamo che hai vissuto un altro tipo di cultura.
Esatto,
quindi
esatto.
Non deve mai essere strano, cioè secondo me deve essere piuttosto, deve suscitare la curiosità.
Esatto,
curiosità. Nel capire, allora da me si fa in un certo modo, ho sentito che da voi si fa in un altro tipo di in un altro modo, puoi spiegarmelo? Allora, è anche qua c'è un anziano che mi ha detto che una volta si mangiavano animali.
Il gatto.
Bravo. Allora perché mangiare
la di guerra, i gatti tanto carini, si mangiavano. Lo dico in romanaccio, si mangiavano.
E poi c'è una trasmissione che vedo spesso su Skype, che caccia pesce, che vanno là, c'è chi va a pescare le trote e via dicendo. Oppure c'è chi va a caccia, porta a casa animali nel bosco, uccelli e via dicendo. C'è pure anche una trasmissione di Sky che è stata girata in Camerun, dove i cacciatori italiani vanno a uccidere animali. Quando uccidono le gazzelle, secondo te cosa fanno? Sempre durante la trasmissione fanno vedere che fanno un piccolo fuoco nel bosco, senza tornare a casa, tagliano a pezzi, ne mangiano, cioè... direi non tanto arrostire, bruciano e la mangiano là sullo stesso posto. Dico una cosa che sta succedendo tuttora: allora perché mangiare la gazzella, le scimmie deve essere strano?
È strano per noi, perché noi
deve essere strano perché tuttora lo state facendo. Allora per noi, ti dico, è una carne pregiata, nonostante diciamo bisogna salvare la foresta. Io condivido l'idea,
no, io infatti sono contrario, lo dico subito. Però ovviamente se dovesse capitare così,
no, dico,
sono uno che piace assaggiare,
di poter salvare la natura, ok? Ma purtroppo per vari motivi c'è chi continua a mangiare gli animali, oppure, non lo so, frutti di bosco. Ma perché vietiamo gli animali e non possiamo vietare i frutti? Perché è ad esempio i pigmei, che sai che è un popolo africano, sì, ancora sì, veramente, che vive nella foresta perché gli piace la foresta,
sì,
allora continuano a nutrirsi di carni, di animali. Ci sono persone ancora da noi, pure incluso il sottoscritto, che quando vede per la strada viaggiando un animale che è stato ucciso, tutto il rispetto, però mi viene l'acquolina in bocca.
Quindi ti fermi e dici, cacchio, io me ne compro un pezzo. Insomma. Ma senti, parliamo prima di... perché poi ci sarà... questa è la nostra ultima conduzione e poi ci sarà la rassegna stampa, l'appuntamento con l'informazione africana come ogni puntata. Volevo chiederti, Prosper, dimmi, cioè, fammi proprio qualche esempio. Cioè, in Camerun, che cos'è che si mangia appunto di questi piatti?
Abbiamo detto ndolé. Ndolé è un tipo di verdura che anche qua, ma Marco, quando facciamo le feste qua e tu vedi che sia su internet oppure che ti chiamo e dico vieni a questa festa, è il momento giusto per scoprire chi sono attraverso anche, no, attraverso anche i piatti, come l'abbiamo accennato.
Sì, sì,
ok,
sì.
Ndolé, ondfesta che facciamo qua c'è sempre ndolé, è una specie di verdura che raccogliamo all'inizio, cioè nello stato di natura, naturalmente è molto amara, però viene lavata e quel sapore là, quell'amare si scompare e poi viene cucinato con la polpa di arachide, con all'interno carne, pesce, e si mangia sia con il platano, con il riso. Mamma mia, è una
roba.
No,
ma io parlavo di piatti nel senso, appunto, hai detto che ti piace, che a volte se ti fermi per strada e hanno ucciso qualche animale particolare, tu ti fermi.
Sì.
Quali sono quelli là che tu preferisci?
Ah, gli animali.
Per dirti, se uno uccide, che ne so, una scimmia.
Così. No, ma ritengo. Allora, ti dico che in modo generale la carne degli animali ancora da noi è molto pregiata. Cioè, persone, ma tante persone preferiscono quella là invece che di andare a comprare il manzo o pesce. No, la preferiscono e la comprano anche a caro prezzo.
Beh, perché ovviamente non è facile,
non è facile
trovare certo tipo di,
esatto,
cacciagione.
Perfetto. Però ti ripeto, io sono d'accordo nel salvare, nel fatto che bisogna salvare la natura, se no è esotico. Ma...
bene, allora prima di lanciare la rassegna stampa, lanciamo il prossimo brano musicale, Prosper.
E Fabrizio De André, Volta la carta.
Africa News, la rassegna stampa del continente.
Repubblica Centrafricana. Nella giornata di domenica, circa 1300 musulmani, che si nascondevano nelle periferie della capitale della Repubblica Centrafricana ed erano spesso attaccati dalle milizie a maggioranza cristiana anti-Balaka, sono riusciti oggi a partire da Bangui in un lungo convoglio scortati dagli uomini della forza africana MISCA. La destinazione di questi sfollati è il nord del paese e si stabiliranno vicino al confine con il Chad. Da una settimana aspettavano la partenza, ritardata finora per motivi di sicurezza.
Sudafrica. Il Sudafrica ha festeggiato domenica i 20 anni delle prime elezioni multiraziali che seppellirono l'apartheid con un voto popolare indimenticabile e pacifico. E anche se i problemi per gran parte della popolazione rimangono e restano enormi, il discorso del presidente Jacob Zuma ha ricordato con emozione il sangue, il sudore e le lacrime versate per guadagnare il prezioso diritto di votare. Il 27 aprile del 94, che fece di Nelson Mandela, dopo 27 anni di carcere, il primo presidente nero del paese.
Libia. Ripreso nel fine settimana a Tripoli il processo contro 37 esponenti del regime di Muammar Gheddafi, tra cui Saif al-Islam, il figlio del defunto dittatore, e Abdallah Senussi, ex capo dell'intelligence. Il processo era stato aggiornato in assenza di alcuni imputati. Questa volta ne sono comparsi 22 davanti al tribunale. Tutti gli occhi erano puntati però su Saif al-Islam, delfino del colonnello, che è apparso in videoconferenza da Zintan, dove è detenuto dal 2011. Allah è il mio avvocato, ha detto ai giudici, che gli chiedevano di nominare un difensore. L'udienza è stata aggiornata all'11 maggio.
Marocco ha prodotto, il Marocco ha prodotto i suoi primi kilowatt di energia elettrica e sarà pienamente operativo dal prossimo autunno il parco eolico di Tarfaya, a sud-est del Marocco, quando diventerà il più grande di tutta l'Africa con le sue 130 turbine e una potenza di 300 megawatt. Il progetto, impiantato su 10.000 ettari nel deserto costiero, dovrebbe consentire al Regno del Nord Africa di coprire il suo fabbisogno elettrico di circa 42% con fonti di energia rinnovabili entro 2020. Privo di importanti riserve di idrocarburi, da un paio di anni il paese del Maghreb sta puntando all'energia eolica e solare, due risorse naturali di cui è ricco.
Zimbabwe. Era presente anche Robert Mugabe, il presidente dello Zimbabwe, domenica in Vaticano alla canonizzazione di Giovanni XXIII e Giovanni Paolo II. Tra le decine di capi di Stato e di governo che partecipavano alla cerimonia, ricordiamo che sul longevo e molto cattolico presidente dello Zimbabwe pesa il divieto di ingresso nel territorio dell'Unione Europea perché accusato di violazioni dei diritti umani e irregolarità elettorali. Ma il presidente è stato comunque ricevuto nello Stato Vaticano e non è la prima volta. Anche di recente, infatti, ha potuto usufruire di tale trattamento grazie ai patti lateranensi che obbligano lo Stato italiano a consentire il passaggio per chi si rechi nella Santa Sede.
Notizie tratte da misna.org, ansa.inigrizia.it e genafric.com.
Siete tornati in studio, vi ricordo che siete sintonizzati su Fuori Aula Network, state ascoltando La Voce dell'Africa a Jumbo. Purtroppo siamo arrivati alla conclusione del nostro appuntamento settimanale e avete appena ascoltato dei Franz Ferdinand Right Action e Prosper. Siamo arrivati.
E quindi l'unica cosa da dire è che speriamo che questa puntata sia stata piacevole e che sia stata anche o un assaggio al pasto africano per chi non l'ha ancora assaggiato, oppure un invito a riprovare a chi ha già mangiato qualcosa dall'Africa. Comunque noi vi invitiamo tutti a tavola. Spesso le domeniche oppure i weekend organizziamo degli eventi in cui facciamo un po' qualcosa da mangiare alla gente, per stare insieme ma anche per farvi capire cosa rappresenta l'Africa a tavola.
Marco. Sì, noi ci impegniamo quindi a pubblicizzare questi eventi quando ci saranno, anche sulla nostra pagina Facebook. Infatti, già che ci sono, vi ripeto un'altra volta i nostri contatti, quindi pagina Facebook Jumbo, su Twitter @FanJumbo. Potete poi ascoltare la puntata in podcast su www.fuoriaulanetwork.com e scrivere alla nostra casella di posta elettronica fuoriaula.radio@ateneo.univr.it.
E già che ci siamo, Marco, ricordiamo che sabato prossimo, se non che ci sarà forse il tempo non sarà molto bello, è previsto Enjoy the Sun, è un evento giustamente per stare insieme e mangiare qualcosa dell'Africa al parco di Villa Buri qua a Verona. E quindi se andate su Facebook e cercate l'evento Enjoy the Sun troverete tutti i contatti e potete contattarci. Potrebbe essere un'occasione per vedere, per sedervi insieme agli africani e mangiare, ma trascorrere un bel momento insieme, Marco.
Sì, penso e assaggiare una cucina diversa e poi ovviamente fare un pochino di conoscenza con persone.
Esatto, nuove. Esatto. Con questo siamo giunti alla fine della trasmissione, vi ringrazio molto di essere fedeli a questa nostra trasmissione e vi ricordiamo che la replica venerdì dalle ore 21 e per ora vi ringrazio da parte mia, Prosper, buona serata Marco.
Buona serata Prosper e buona serata a tutti i nostri ascoltatori, Jumbo a tutti.
Informazione, cultura, musica, tradizione. Jumbo, la voce dell'Africa. Oh.